Consigliere De Ostrog, commissario, a lei la parola.
Grazie. Il mio intervento ricalcherà un po' quanto detto dal senatore, sì, senatore, ex senatore Crucioli. Ai lui che secondo me si divertiva più a Roma. Comunque, cerco di mettere ordine ai pensieri e più o meno sono gli stessi. Intanto ringrazio il consigliere Falteri per due motivi. Primo perché ci ha raccontato delle cose molto interessanti e secondo perché è il primo che ci racconta delle cose molto interessanti sulla Rex Ilva, visto che l'abbiamo chiesto più volte, anche in occasione di alcune commissioni, una ricordo anche con il rappresentante dei lavoratori, però si risponderà, non era ancora venuto fuori niente, non c'erano ancora proposte, quindi non potevamo niente, dirvi niente di più. Però si inizia a parlare di qualcosa di concreto. Ovviamente non devo rilevare che lei ci ha parlato di cose molto interessanti, ma che secondo i puntuali interventi del consigliere D'Angelo, che oggi si sono ripetuti, non avremmo dovuto ascoltare perché non riguardano il bilancio sostanzialmente, nel senso che sono sicuramente delle proiezioni in avanti interessanti, però a meno che non debbano essere integrate con un'altra parte di intervento che al momento non abbiamo sentito e che ci dica nel 2023 e magari anche nel 24 e nel 25 in cosa si traduce quello di cui lei ci ha parlato in termini di costi e di ricavi per il comune o per le sue partecipate. La perplessità nasce dal fatto che stiamo parlando innanzitutto di aree, non del comune, e quindi di aree, diciamo, il cui sviluppo nei prossimi 2 o 3 anni, se anche dovesse essere realizzato, riguarderebbe, diciamo, l'autorità portuale probabilmente e iniziative private. Le ricadute per il comune probabilmente le vedremo nel lungo termine, ma certamente non nei prossimi giorni. E poi, venendo a un discorso un pochettino più, diciamo, politico, lascia un po' perplessi il fatto che le modalità con cui noi siamo venuti a sapere di questa cosa, cioè è stata fatta una conferenza stampa durante le commissioni per il bilancio, conferenza stampa che non è stata indetta, diciamo, dai privati e basta, è stata una conferenza stampa che è stata accompagnata da numerose dichiarazioni da parte dei rappresentanti più alti degli enti pubblici locali, sia il presidente, il governatore Toti, sia il sindaco Bucci che il presidente Signorini, quindi una sorta di benedizione ante litteram, perché poi di fatto non lo sappiamo ancora se questo progetto interesserà o non interesserà, il Consiglio Comunale non è stato coinvolto, e però è già diventato in qualche modo il progetto che piace al sindaco e alla giunta. Quindi ci farebbe piacere avere dei momenti di confronto formale nelle sedi deputate, che non sono, lo ricordo, anche se mi sembra di capire che non arrivi questo nostro messaggio alle orecchie di chi dovrebbe ascoltarlo, che non si decidono le sorti della città nelle conferenze stampa, ma si lavora politicamente tutti insieme per cercare di capire se, come penso, questo può essere uno dei progetti importanti per la città. Giro la sua argomentazione. Lei ha iniziato dicendo: spero che vengano ascoltate queste mie parole, diciamo, senza la volontà, diciamo, di strumentalizzarle politicamente. Questo era un po' il senso. Io le aggiro e le dico che se si fanno così si finisce poi per strumentalizzare politicamente, cioè noi siamo costretti a strumentalizzare politicamente questi interventi, non il suo, ma diciamo il modo di affrontare i problemi da parte del sindaco, perché lui fa di tutto per non far seguire i percorsi giusti. Noi abbiamo fame di poter parlare di problemi della città insieme alla Giunta, insieme al Consiglio Comunale, e invece ci troviamo sempre nella condizione di dover sollevare delle questioni che magari sembrano pretestuose nel momento in cui le solleviamo, ma hanno un'origine profonda, che è l'insoddisfazione della minoranza, ma io spero anche della maggioranza, anche se ormai siamo veramente ridotti ai minimi termini, e anche questo non va bene, perché questo è un tema importantissimo e ridurlo così non va bene, e poter dire: ragazzi, c'è il progetto della vita che può risollevare questa città, ora ci chiudiamo in una stanza e ne parliamo fino in fondo. E non che il sindaco fa la conferenza stampa, il presidente della regione fa il suo intervento e poi noi, con tutto rispetto, alle 7 di sera, di giornate faticosissime, dobbiamo avere il beneficio di ascoltare 10 minuti del suo intervento, per di più dovendola anche dire guardi che però forse non c'entra, quando invece avremo bisogno invece davvero di lavorare su questa cosa. Chiudo dicendo che questa esigenza è ancora più forte laddove questo progetto parte con un'etichetta ben precisa, e cioè MSC, che è un'etichetta nobilissima dal punto di vista dell'impresa, ma che richiede necessariamente un approfondimento, perché è la quarta, quinta volta che sui giornali appare il titolone per cui MSC prende un pezzo o vorrebbe prendere un pezzo del porto della città. Allora, benissimo, parliamone, ragioniamo, può essere la soluzione per Genova, ma parliamone, non è che possiamo pensare che noi ci accontentiamo delle conferenze stampa, poi non facciamo le commissioni, ci arriva una delibera del Consiglio Comunale senza documenti da votare in un minuto, che facciamo? Allora, rimettiamo le cose al loro ordine, adesso se ci sono degli argomenti che possono servire per il bilancio, sono molto contento di ascoltarli e dirò la mia. Poi, per favore, non so a chi chiederlo perché non c'è più nessuno, ma calendarizziamo una commissione su questo tema, perché è un tema il più importante della città. Cosa succederà nelle aree ex Ilva? Chi decide? Cosa decide? Che ruolo hanno i privati? Che ruolo hanno al pubblico? Cioè, c'è una strategia di lungo termine che riguarda la città? Noi sappiamo che, secondo le previsioni del sindaco, che io non condivido, ma che lui è convinto che sarà così, tra 3 anni, 4 anni avremo una struttura portuale in grado di ospitare 5 milioni di container. Non sappiamo altro, dove passano, dove arrivano, chi li movimenta, dove li movimenta. Quello di cui lei oggi ci ha parlato non sa molto di soluzione a quel problema, perché è una cosa secondo me più moderna e su un settore di logistica che non ha niente a che vedere con i container. Ma allora se noi usiamo tutta quell'area per quella logistica lì, i container dove li mettiamo? Perché nessuno ci risponde? No, ma nessuno ci risponde, lei probabilmente lo sa, noi no, lo stiamo chiedendo da tempo e nessuno ci risponde. Magari l'assessore Maresca ce lo può dire, cioè in questo momento la cosa che più manca sono le informazioni e i canali formali che dovrebbero veicolarle. Grazie.
Grazie commissario dello Storago, do la parola al commissario Ceraudo.
Sì, va. È stato detto già molto dai miei colleghi, commissari nonché consiglieri. Io sono un dipendente Ilva, ex Ilva, ora Acciaieri d'Italia, nonché RSU, quindi l'ho vissute tutte, nonché siderurgico di seconda generazione, quindi io a quella fabbrica un po' gli voglio bene, sembrerà strano perché è una fabbrica, ma si ci affeziona sul posto di lavoro, non tutti, ma tanti sì, soprattutto se quel posto di lavoro ha permesso a una marea di famiglie di poter crescere i propri figli, poter fare economia, potersi permettere di comprare una casa e così via. Oggi ho letto delle dichiarazioni del senatore Rixi che appoggiava in maniera forte diciamo le proposte, le linee programmatiche, perché effettivamente oggi non abbiamo cifre che ci danno identificativo di quello che potrebbe essere un impegno economico. Comunque, frasi in cui diceva è importante sviluppare l'economia, visto che lì i posti di lavoro sono pochi, voglio ricordare che siamo 1000 persone, poche, è vero, confronto alle 12.000 che la siderurgia italiana e genovese racchiudeva, 2.700 pochi anni fa, parliamo neanche di un decennio fa, e ora 1.000, però si dice di sviluppare un'economia proponendo 400 posti, va bene, sono sempre 400 in più, ben venga, però dire che 1.000 sono pochi per dire ne produciamo 400, sostanzialmente è un po' un paradosso. Sicuramente tutto quello che può portare economia, sviluppo, aiutare la filiera anche genovese e dare un'opportunità, le porte sono aperte. Però finora quello che io ho visto in quelle aree è è stato creare, innanzitutto permettere a, ad esempio a un gruppo come quello di Spinelli di rimanere ancora lì, ci mancherebbe, ma ad oggi ha perso nuovamente una causa e lui continua a stare in una posizione che ad oggi non dovrebbe essere un'area liberata e utilizzata per altro utilizzo. E lì, se andiamo a leggere quanti container troviamo là e chi ci guadagna a tenere fermi i container, capiamo le tante piccole motivazioni. Sappiamo che se ci fosse effettivamente una zona retroportuale funzionante, il nostro porto funzionerebbe in maniera differente. Se ci fosse una zona franca modello Barcellona, funzionerebbe ancora meglio. Quindi le idee sono tante, si possono mettere in atto e svilupparle, però forse si ci dovrebbe slegare da quei vincoli di potere che secondo me, o secondo noi, ad oggi ancora sussistono nel nostro territorio. E quindi forse prima bisognerebbe svincolarsi da lì. Un altro dato che secondo me è sostanziale ed è importante da portare è perché in tutti questi anni, è vero, l'accordo di programma, anche questo è stato dichiarato oggi nuovamente, non è stato rispettato. Bene, c'è chi lo ha gridato per anni e c'è chi non ha fatto niente per anni. Non parlo solo di questa amministrazione, anche dell'amministrazione scorsa, ma questa, come per i supermercanti, non ha dato discontinuità. Ha continuato a non sostenere un'attività che invece porta economia, ha un know-how che se perdiamo non avremo mai più, perché si parla di posti di lavoro, dobbiamo incrementare, non dobbiamo perdere le nostre aziende importanti, e Leonardo è un esempio, però ha avuto una crisi importante con le automazioni, se non ci fosse stata la difesa di quello avremmo perso le automazioni su Leonardo, ad esempio. Abbiamo aziende importanti come la Piaggio? Ah no, non abbiamo più la Piaggio, abbiamo il service della Piaggio, Piaggio che cubava 1000 dipendenti, che magari per qualcuno sono pochi, non lo so, per me ne continuano a essere tanti. E ad esempio abbiamo perso aziende come la Saiva, dove mia madre lavorava, ad esempio, no? Faccio un esempio, come la ELAC. E se perdiamo un asset fondamentale come quello della siderurgia italiana e come ad esempio la banda stagnata, sarebbe un errore gigantesco. Cioè deve essere una difesa da parte dell'amministrazione, da parte della regione, che dovrebbe essere in primis, prima di pensare a utilizzare quelle aree, dovrebbe essere: noi andiamo a Roma e pretendiamo che quel gruppo privato che a oggi è all'interno come multinazionale o svolga il proprio dovere o che lo faccia il governo. Quindi come prima cosa forse il senatore Rixi, visto che oggi governa, dovrebbe preoccuparsi di affrontare una tematica importante come quella dell'acciaieria d'Italia, dove oltretutto hanno anche il ministro dello sviluppo economico Giorgetti, e quindi insomma dovrebbero essere i primi a riuscire a mettere in campo qualcosa di importante. Io ho guardato la mappa rappresentativa, tra virgolette, di quello che potrebbe essere l'insediamento. Non metto in dubbio la buona volontà di quello, ne abbiamo anche discusso, quindi ci mancherebbe. Sarebbe importante il coinvolgimento innanzitutto del Consiglio Comunale, delle parti sociali, dei lavoratori, di Società per Cornigliano, di tutti i firmatari di quello che è l'accordo di programma, per capire quello che potrebbe essere il futuro di quelle aree. Ed è stato detto, quindi in maniera onesta si fa presente. Però allo stesso tempo io ho anche guardato un po' la mappa e probabilmente per chi dice, come il sindaco che non ha visto mai camminare qualcuno da 5 anni in quelle zone, è perché lì dentro lui non ci ha mai messo piede, quindi forse, se non per qualche, forse è capitato 2 volte per la questione della commemorazione di Guido Rossa, ma forse dovrebbe fare un giro per capire anche come funziona quello stabilimento e quali condizioni oggi si trova quello stabilimento di difficoltà enorme economica, e forse essere più vicino ai lavoratori in quel contesto, far vedere che se c'è la volontà di non andare contro la siderurgia vuol dire promuovere quello che è oggi la siderurgia genovese, che è compatibile al 100% se viene mantenuto gli standard di sicurezza con il territorio, perché non abbiamo più l'area a caldo, che è quella che è di più impatto di inquinamento, e se ci fosse uno sviluppo dell'area a freddo, vi garantisco che quelle aree servirebbero tutti, e vi garantisco che quelle aree racchiuderebbero 3.000 dipendenti, non 1.000, e non 1.200, e non 1.500, non ne basterebbero 3.000. E questa è una proporzione che dovrebbe farvi riflettere. Se a Genova avevamo 12.000 dipendenti, li racchiudiamo ancora 12.000 famiglie? No. Probabilmente è cambiato il mondo, quindi non potremo assolutamente più riproporre quel tipo di industria, e su questo siamo perfettamente d'accordo. Sì che dobbiamo guardare qualcosa che sia, che guardi al futuro, e siamo perfettamente d'accordo. Però, come detto bene prima dagli altri miei colleghi, bisogna affrontare in maniera matura, consapevole e responsabile la trattativa. Fare l'offerta è comunque importante, perché a Roma si porta sul tavolo qualcosa che possa essere di impatto e anche aiutare una trattativa bloccata, però vi garantisco, come è successo in maniera informale, che sarà complicato trattare con questo tipo di CDA, perché non risponde. Quindi forse, visto che i canali ora preferenziali li avete voi, perché la maggioranza ha il vostro colore giù a Roma, sarebbe molto importante che ci fosse prima la trattativa nazionale, che aiutasse a portare o comunque la maggioranza allo Stato, perché è l'unica vera garanzia e soluzione per poter riuscire a sviluppare nuovamente la siderurgia italiana. E dopodiché, allora lì sì, riuscire a fare delle partnership che potrebbero essere fruttuose per tutti, perché poi sennò rischiamo di parlare del nulla. È importante sedersi ai tavoli, affrontare le argomentazioni tutti insieme, e soprattutto con il territorio, perché poi è quello che è responsabile di quelle zone lì. Grazie comunque, perché è stato interessante, ma ve l'ho già accennato.
Grazie commissario Ceraudo, se non ci sono altre domande do la parola al consigliere delegato Faltieri per le risposte, grazie.
Grazie Presidente, ho ascoltato molto attentamente, rispondo in ordine alle domande. Alla domanda che dove ci sia una pertinenza con una commissione bilancio, l'ho dato forse per scontato, ma è molto semplice, nel senso che voi sapete perfettamente che un consigliere delegato non ha una struttura, no? Può avere un ufficio ma non ha una struttura, e quindi tutta la parte legata alle coperture degli investimenti ricadono sulle imprese, che chiaramente vengono portate, innestate sul territorio genovese. Quindi questo è un creare valore in termini di bilancio. Ad oggi lo pensiamo in questo modo. Io vi ho raccontato tutto nel dettaglio, anche se avrei potuto anche probabilmente all'interno della delega, che oggi era oggetto della commissione, omettere delle parti per non esporre il fianco a critiche, ma non l'ho voluto fare in maniera consapevole, proprio per onestà intellettuale e rispetto chiaramente delle persone che ho davanti, perché dal momento in cui questo progetto viene condiviso, e vi assicuro che non c'è stata una volontà di non condividerlo per tenerlo nascosto, perché io informalmente con qualcuno di voi ne ho parlato, con un po' di più di qualcuno di voi. Sono stati fatti passaggi preventivi con i sindacati, sia con la FIOM, sia con la FILT, perché riguardano sia il mondo chiaramente dei metalmeccanici, ma anche il mondo dei trasporti, proprio per il rispetto della dignità delle persone e per far capire che non era assolutamente una battaglia contro un impianto industriale che ha dato lavoro a molte famiglie, chiaramente ha permesso alla città di crescere. Solo una consapevolezza che le cose stanno cambiando, che abbiamo chiaramente anche una dipendenza purtroppo da politiche nazionali, come lei chiaramente ha citato, che comunque abbiamo un asset importante che è quello del porto, che oggi la logistica è un valore, le due realtà possono coesistere, la richiesta comunque che è stata fatta è un quinto delle aree disponibili, quindi non è stato chiesto le aree, un quinto delle aree disponibili, e il fatto di avvantaggiare un gruppo, per rispondere sempre alla domanda, in realtà non è possibile, in quanto quella è semplicemente una lettera di intenti, voluta fare con gruppi seri che hanno messo una firma dicendo per noi quelle aree valgono e possiamo sottoscrivere che la ricaduta per quei metri quadri sono 400 posti di lavoro, che non sono paragonabili ai posti del lavoro di acciaierie, sono semplicemente dare un valore, un impegno a quell'area. Poi sapete tutti meglio di me che quelle aree si potranno, semmai, acquisire con evidenza pubblica, quindi il fatto che oggi ci siano dei firmatari vuol dire tutto e non vuol dire nulla. Però il fatto di sottoscrivere un impegno all'assunzione è sicuramente un modo per dimostrare serietà e concretezza. Non, ripeto, in una battaglia contro l'acciaieria è tutt'altro. Pensate che ci possono essere invece degli sviluppi interessantissimi per la siderurgia e anche per il mondo di Ansaldo. Esistono aziende danesi che costruiscono pale eoliche che sarebbero ben felici, ad esempio, di venire a costruirle qua, magari utilizzare Ansaldo per fare la turbina e Ilva per produrle, magari la logistica marittima, perché oggi sono talmente grandi che non viaggiano per terra, ad esempio per trasportare. Noi dobbiamo combattere per fare queste cose, capire che cambia il modello, ma mettere a sistema quello che abbiamo. Quindi passaggi con i sindacati sono stati fatti passaggi con le associazioni di categoria che erano presenti, quindi dal mondo degli spedizionieri, degli agenti marittimi, proprio perché dobbiamo capire anche quelle che sono le reali esigenze del mondo delle imprese. Questa, ripeto, è una proposta, però vi è stata raccontata perché, per ritornare a cosa c'entra nel bilancio, c'entra perché qualora si richiedono approvazioni di capitoli di spesa per fare delle attività legate magari a scansioni o piuttosto che altre attività propedeutiche alla realizzazione del modello, no, è chiaro che se siamo tutti consapevoli di cosa stiamo facendo, evitiamo che magari certe azioni non vengano capite e per timore chiaramente non vengono avallate. Il fatto di averle condivise vuol dire chiaramente rendere partecipi tutti di un'idea che chiaramente, se è capita, sicuramente non viene poi strumentalizzata, non viene temuta. La volontà è unicamente questa. Il fatto di non averlo reso disponibile, non era possibile farlo prima in maniera dettagliata perché ci sono gruppi troppo grandi che sono sovraesposti a livello della comunicazione e quindi hanno delle policy che non permettono di dire finché non è reso pubblico quel gruppo ha sottoscritto una lettera di intenti. Quindi non si può fare, non mi era concesso e non avrei ottenuto sicuramente l'avallo di questo gruppo che ad oggi ci serve per sederci, provare a riaprire l'accordo di programma nel rispetto della dignità di tutti, trovando delle soluzioni. Quindi non dà un pacchetto precostituito, condivido un obiettivo che può essere strategico per valorizzare due settori che sono quello dell'acciaio ma anche quello della portualità e della logistica. Quindi questo è quanto. Mi sembra di avere esaurito le domande che erano state fatte, però ecco, dato forse per scontato la copertura di spesa, ma quando si è chiaramente consiglieri delegati è chiaro che si va a cercare, dove non c'è una struttura, una copertura di spesa, dell'imprenditore che viene sul territorio ed investe. Grazie.
Grazie consigliere Falteri. Sì, passo la parola al consigliere delegato Bevilacqua. Prego consigliere.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, intanto come delega, quella che riguarda la delega per lo sviluppo e la tutela delle vallate, è una delega che si va a intravedere in un piano orizzontale, in quanto è una delega che va in collaborazione con i diversi assessorati presenti nella Giunta, con cui c'è stato sempre un lavoro proficuo e costante dall'inizio del mandato. Perché è una delega orizzontale? Perché all'interno delle vallate, per quanto riguarda a parte la parte specifica che comunque va a comprendere determinati assessorati, per il resto andiamo a pensare solo esclusivamente allo sviluppo di una rete sentieristica, lo sviluppo di una rete sentieristica va a comprendere tutta la parte legata anche a una riqualificazione, perciò sotto il punto di vista del turismo, dell'associazionismo che può comunque fare degli eventi, rispetto anche a una condizione ambientale, la tutela del territorio, quindi da lì si va a capire e comprendere il senso della delega. È una delega non vista in una proiezione verticale, ma una delega che grazie alla grande collaborazione che c'è con tutti gli assessori, con tutti i colleghi consiglieri delegati, sinora è stata portata avanti. Come avevate visto anche nelle linee programmatiche, si può analizzare questa delega sotto 5 grandi filoni, se andiamo a prendere un po' macro aree. Partendo dai servizi al cittadino, basti soltanto pensare a una copertura maggiore, a un potenziamento sulle parti collinari delle vallate, sul trasporto scolastico, sviluppo copertura reti fibra, telefonia, estensione reti idriche, gas o anche delle reti fognarie. La manutenzione del territorio, come dicevo prima, è quella, va a riprendere un discorso su cantieri grandi o piccoli che siano, però anche la riqualificazione o anche l'insediamento di siti industriali. Le mappature quartiere per quartiere, quindi analizzando il degrado che ci può essere, l'assenza di manutenzione e approfondire un piano di interventi anche grazie ai vari accordi quadro, il ripristino delle condizioni del decoro urbano e anche questo in collaborazione, come si diceva prima, e lì andiamo di nuovo a entrare nella collaborazione con un'altra delega, con le associazioni di cittadini volontari. Quindi da lì si ha anche la parte manutentiva del territorio. La messa a sistema dell'offerta delle attrazioni potenzialmente turistiche, quindi la parte legata ai forti, può essere un caso, e in questo poi andiamo a analizzare tutto quello che riguarda anche la parte della cultura, la parte del commercio, perché comunque ci sono tutte le realtà commerciali che possono essere individuate, che sono presenti o la prossima futura realizzazione all'interno di un contesto che vede anche la delega alle vallate protagonista. Lo sviluppo a sostegno del comparto agricolo forestale, quindi tutte quelle realtà che noi abbiamo anche per quanto riguarda i consorzi forestali, l'assegnazione di boschi, terreni, aziende agricole per lo sviluppo, la realizzazione di piste tagliafuoco e rete idrica con cisterne da utilizzare in caso di incendi. Ad esempio, adesso si sta facendo una verifica per capire se dalla parte di Scarpino. Ieri è stato toccato il tema sulla parte della delega di Amiu per quanto riguarda solo la parte di Scarpino, con la progettazione di una piantumazione di una porzione di terra dell'ex discarica, e lì si sta anche analizzando la possibilità di creare due laghi artificiali che possono essere utilizzati dagli elicotteri in caso di incendi. E poi una cosa che un ultimo punto può essere la promozione della vocazione agricola e dei prodotti locali. Questo è un punto fondamentale, perché attraverso le azioni che verranno portate avanti in collaborazione con gli altri enti ed associazioni di categoria verranno anche poi organizzati seminari in materia di agricoltura e dell'allevamento. Poi anche lì nel fatto che c'è una continua collaborazione poi anche col mondo scolastico per poter far sì che anche le scuole possano all'interno di questa tematica fare una collaborazione anche con visite, laboratori didattici. Da lì poi la collaborazione con le associazioni, basti solo che pensare le associazioni di mountain bike. In questo momento la direzione che si occupa anche di vallate collabora con tre principali associazioni di mountain bike, e poi c'è l'osservatorio delle vallate genovesi, e su questo faccio un discorso un pochettino più approfondito con qualche dato. Cos'è l'osservatorio delle vallate genovesi? Anche perché noi sentiamo spesso, anche quando si parla di commissione, sviluppo e tutela delle vallate, l'osservatorio delle vallate genovesi è lo strumento di monitoraggio idrogeologico, geomorfologico, idraulico, ambientale sulle vallate genovesi. Il rilevamento georeferenziato e censimento delle criticità e delle aree degradate, nonché individuazione delle aree significative da riqualificare dal punto di vista paesaggistico. Quindi è stato fatto un lavoro già da prima, e allora vi do questa informazione: l'osservatorio è nato verso la fine della giunta Doria, poi riproposto e potenziato con la prima, col primo governo Bucci. I bacini già rilevati sono Cerusa, Branega, Fagaggia, Polcevera e Bisagno. I bacini in corso di rilevamento Varenna, prossimamente sul 2023 si cercherà di portare avanti un percorso per quanto riguarda il rilevamento del bacino della Valle Sturla e successivamente della Valle Torrente Nervi. Poi in questo un lavoro fatto dalla Direzione Idrogeologica Geotecnica Esproprie Vallate, che ringrazio per il grande lavoro che sta facendo e che ha sempre fatto, è stato eseguito un lavoro che porterà indicativamente verso la fine di gennaio 2023 alla pubblicazione sul geoportale del Comune di Genova di determinati dati. Lo scopo principale, la conoscenza aggiornata del territorio, l'elenco delle criticità in ordine di priorità ai fini della messa in sicurezza idrogeologica, idraulica e ambientale. I dati rilevati sono stati organizzati sul database spaziale all'interno dei sistemi di gestione delle dati istituzionali e rappresentati secondo tre classi geometriche. Punti quando l'indicazione si intende riferita a un oggetto rappresentabile come singolarità. Da lì bisogna poi fare un'analisi, perché le criticità sono state inserite, in queste criticità le pericolosità, mentre poi abbiamo anche un insieme di valenze e potenzialità. Per darvi un piccolo dato, il database in questo momento sono stati raccolti 515 record, di cui c'è una suddivisione tra criticità piccole, che sono quelle che sono il maggior numero, le criticità lineari, e l'esempio strade, corsi d'acqua, sentieri che prestano dei problemi, e i dati areali, ovvero le grandi criticità. Poi ovviamente ci sono dei dati che per quanto riguarda le tipologie di dissesto, che abbiamo dei tipi i cedimenti, le erosioni, le fessurazioni, le frane incoltre, le frane in roccia, la franosità diffusa, l'indisciplina delle acque, gli ingombri in alveo, le sezioni di deflusso insufficienti e le frane miste. Da lì poi ci sono anche vi volevo parlare un attimo dei progetti che sono in corso di esecuzione, tanto per darvi un pochettino il quadro dell'osservatorio sviluppo e tutela delle vallate, i progetti in corso, interventi in corso di esecuzione, gli interventi terminati sulle vallate genovesi. Allora, partiamo da Val Cerusa, così almeno abbiamo un po' un quadro. Gli interventi realizzati per la sistemazione delle frane, località via Costa del Vento, località Chiale, via Costa d'Erca, sistematore colatore, località Sambuco, consolidamento versante su strada tra località Fabbrica e Fiorino, frana sponda destra del Cerusa in località Fiorino. Da qui poi c'è un intervento a progetto per quanto riguarda via Costa d'Erca, e poi c'è l'intervento per la realizzazione nuovi ponti, ne parlavo anche adesso, non c'è, con la consigliera Bruzzone questa mattina, per quanto riguarda località Fiorino. Valleiro, perciò siamo sempre sulla zona del Ponente, gli interventi realizzati, la frana da Villa Duchessa di Galliera. Val Fagaggia, perciò sulla zona di Pra, gli interventi realizzati per la sistemazione di due frane, due interventi in alveo torrente, tre interventi su via Villini Negrone. Intervento in corso di realizzazione via Villini, consolidamento sulla viabilità. Valle San Pietro, l'intervento realizzato per la sistemazione di due frane, qui perciò si fa capire la fragilità del territorio. Quello che l'osservatorio guarda è vedere la criticità, studiare la criticità e poi, oltre che mettere mano e quindi risolvere il problema, fare uno studio per una riqualificazione del sito. Valbranega, intervento realizzato per sistemazione anche qui di due frane a medio versante e una grande frana in roccia a bassa valle, che è stato questo tra l'altro appena terminato. Val Varenna, Pegli, intervento realizzato per sistemazione frane, 5 interventi di rettatura pareti rocciose a monte della viabilità, nuovo muro di sostegno via Profondo, gli interventi in corso di esecuzione, stabilizzazione frane in via Razzara. Val Chiaravagna, quindi siamo sulla zona di Sestri, interventi realizzati in sistemazione 2 frane su Monte Timone, una su Salita Cassinelle. Valpolcevera, interventi realizzati per la sistemazione frane su disgaggio, perciò la rimozione di quegli elementi instabili che possono precipitare più a valle e protezione fronte roccioso a monte dell'autostrada tratto Rivarolo, consolidamento mattonata in salita Brasile, 2 stabilizzazioni frane in via del Brasile e la stabilizzazione frana in via Campodonico e via del Brasile. Io non so se siete pratici della zona, quando voi uscite dal casello autostradale di Genova Bolzaneto vedrete sulla collina, proprio all'uscita, sulla parte destra, cioè si vede proprio un cantiere lungo la collina. Quella era una porzione che stava franando e c'è stato l'intervento puntuale col primo lotto per la messa in sicurezza. Lì verrà riqualificato, dovremo studiare cosa fare. Io come consigliere delegato ovviamente qualche idea l'ho data, poi ovviamente ci dovrà essere un confronto con gli assessori, con anche poi le direzioni, per cercare di poter fare un qualcosa, e personalmente a me piacerebbe anche portare un qualcosa sul sociale, perché io ritengo che poi alla fine la rigenerazione debba partire anche nel momento in cui ci può essere la possibilità di portare qualcosa sul sociale. Gli interventi a progetto di sistemazione, sempre per quanto riguarda la Valpolcevera, la stabilizzazione su quella del secondo lotto che vi dicevo prima, gli interventi in programmazione, abbiamo delle frane minori su delle mattonate, esempio Salita Grasso è un esempio, piuttosto che la frana da Passo dei Barabini, che è una strada comunale chiusa da tempo immemore. È bene precisare che per quanto riguarda la delega che ho, io ho richiesto a tutti i municipi, ho promosso a tutti i municipi la volontà di collaborare con loro, quindi ho avuto dei municipi con cui sto collaborando, dei consiglieri di varie forze politiche, quindi non soltanto di centrodestra, con cui che hanno chiesto delle informazioni e sto collaborando. Ovviamente questo per quanto attiene alla mia delega, sono ben felice anche per le persone che abitano nelle zone delle vallate, che hanno il piacere di poter indicare la volontà di un quadro di situazione critico, di poterci lavorare assieme. Spostandoci sulla Val Bisagno, interventi realizzati per sistemazione frane e bacini in dissesto, bacino Rio Maggiore il primo lotto, via Montelungo il primo lotto, località Serino, Rosata, Rio Maggiore, affluente il torrente Gerato, parte bassa, consolidamento via Gandin. Interventi a progetto per sistemazione frane e bacini di sesto via Rosata, secondo lotto, stabilizzazione frana Prati Casalini e sistemazione a parco della testata del torrente Gerato a Molassana, che è definitivo in corso, per l'amico ahimè che conosce bene la zona. Come intervento in corso di esecuzione posso anche dire la regimazione delle acque bianche in via Carso, quindi il primo punto che dicevo prima, i servizi al cittadino per quanto riguarda la delega alle vallate. Valle Sturla, interventi realizzati, sistemazione frane, consolidamento e messa in sicurezza via Livello a Bavari. Valle Torrente Nervi, interventi e realizzazioni per sistemazioni idrogeologiche. Quindi anche qui, nel momento in cui partirà l'osservatorio per la parte di Levante, Valle Sturla e Valle Torrente Nervi, avremo la possibilità di fare un approfondimento più specifico che possa permettere anche a livello di prevenzione la tutela del territorio, andando a individuare quelle che sono le criticità. Poi, gli interventi di recupero e riqualificazione, come vi dicevo prima, L'osservatorio si occupa anche di una rigenerazione dal punto di vista paesaggistico-turistico. Il progetto abbiamo già avuto occasione di parlarne in questa sede, del progetto di valorizzazione dei forti genovesi, che vedrà una realizzazione di percorso bianco attrezzato e collegamento con la città e le varie vallate circostanti. È bene precisare anche qui che l'osservatorio e la direzione collaborano tantissimo anche con gli enti degli altri comuni confinanti, ad esempio può essere Sant'Olcese rispetto ad altre realtà presenti e confinanti col territorio. Poi, una cosa che ci tengo a indicarvi, ad esempio sempre sul lavoro di riqualificazione, la realizzazione di parchi geotecnici con materiali innovativi, che si tratta di allestimento di tipologie di interventi geotecnici con materiali innovativi su aree di civica proprietà per il recupero del territorio con percorsi didattici per studenti e all'allestimento di interventi di tipo da adottare nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle vallate. Sono in programma gli allestimenti di due aree, la prima sulla parte della Val Bisagno, tra via Monterosa e via Fea, che è sotto il complesso del Biscione, non so se siete pratici, e la zona verde in via Serra Morego a Bolzaneto. Questa era un'area verde, voi sapete benissimo che ci sono dei siti al di sotto dei 3.500 metri quadrati che sono di competenza dei municipi. Questo è un sito un pochettino fuori dal centro, quindi anche poco utilizzato, e questo aveva portato a una sorta di abbandono, e questo sito invece è all'interno della progettualità per appunto sviluppare un parco geotecnico per la Val Polcevera. Abbiamo già avuto occasione di vedere quello che riguarda il recupero e la riqualificazione dell'acquedotto storico in media Val Bisagno, sul primo lotto, che vedrà il recupero del tratto via delle Ginestre Molassana ai fini della percorribilità e la sicurezza, e poi l'area limitrofa a Scarpino con collegamenti sentieristici Sestri, Lencisa, e quindi qui sempre anche c'è una collaborazione col comune di Ceranesi, Monte Figogna. Sul 2023 poi vedremo se di sviluppare una progettualità per quanto riguarda tre percorsi nuovi, uno che riguarda la parte di Ponente, Fiorino, Dente del Bric, uno che riguarda la Val Polcevera sulla parte di Geminiano, Fratello Minore, e uno che riguarda invece la parte del Levante. Io direi che ho finito, sono disponibile per eventuali domande.
Grazie consigliere Bevilacqua. Ci sono interventi? Patrone, prego consigliere.
Grazie presidente, sarò telegrafico, visto l'orario, però anche per rispetto della relazione del consigliere delegato Bevilacqua, pongo qualche domanda puntuale anche che ho anche concordato con la collega Bruzzone, che non poteva essere qui in questo momento. È evidente che il tema della la sua delega si divide in due, consigliere: tutela e sviluppo delle vallate. Dal punto di vista della tutela, il tema della tutela del territorio e quindi anche del contrasto al dissesto idrogeologico è un tema gigantesco. Ed è anche per questo che forse l'assessore ai lavori pubblici dovrebbe essere qua. Lo dico fuori di polemica, ma perché anche per valorizzare il ruolo di chi ha a disposizione, diciamo, nessun plafond o comunque un plafond estremamente ridotto, e cerca di lavorare in sinergia con gli assessori e anche competenze che sono, come dire, trasversali, l'ha detto anche lei stesso, con gli altri consiglieri delegati, per come dire, anche per arrivare ad avere risposte più puntuali, più precise, senza, diciamo, accanirsi, sarebbe corretto e sarebbe molto utile per la discussione che ci fosse l'assessore ai lavori pubblici. Ciò detto, visto che non si può esaurire qua il tema, vado proprio spedito e puntuale, dal momento che ovviamente la conformazione orografica del nostro territorio è fragile, è particolare, certamente deve essere fattore di grande attenzione. Lei stesso, consigliere, ha citato una serie di frane, una quindicina soltanto nel territorio del Ponente, che è un territorio particolarmente fragile. A tal proposito mi domando, ma cosa ne pensa l'osservatorio Vallate, che mi sembra uno strumento particolarmente importante, che fa dell'analisi SWOT, a quanto ho capito, quindi opportunità e criticità per le per i singoli territori. Cosa ne pensa di un territorio come quello di Vesima, ad esempio, che è un territorio che fa parte di un contesto complessissimo? Lei ha citato una serie di frane e una quindicina, dozzina di queste erano nel Ponente, e mi risulta che per scelte non sue, ovviamente, consigliere Bevilacqua, intendiamoci, ma per scelte collettive dell'amministrazione di questa di centrodestra, sia un territorio che è stato oggetto, che è oggetto di una nuova speculazione edilizia, che forse garantisce delle rendite ai soliti privati, ma che dal punto di vista della ricaduta sociale positiva sulla rigenerazione e sulla tutela ambientale nulla ha a che fare. Quindi mi domandavo se ci fossero dei fondi e delle azioni strategiche per agire in prevenzione dal punto di vista del contrasto al dissesto idrogeologico in quel territorio. Sempre con riferimento al Ponente, mi farebbe piacere sapere se esistono delle collaborazioni istituzionali tra il Comune e il Parco del Begua, con riferimento ad esempio alla tutela dei percorsi sentieristici, che sono anche volano, e qua vengo alla seconda parte della sua delega, sono anche volano per lo sviluppo dal punto di vista della cura del territorio, per ad esempio il rilancio dello sport o ovviamente la valorizzazione delle aziende sul territorio e di chi fa impresa sul territorio. Dico questo anche perché ho consultato i plafond delle direzioni, e con riferimento al marketing turistico, che probabilmente non so se c'entri molto con lei, lei fa sì o no, consigliere, quindi la prendo in parola, citavo il fatto che per il marketing turistico il plafond della direzione è di 42.000 euro per tutta la città. Dal momento che per lo sviluppo delle vallate una delle cose principali potrebbe essere quella di sviluppare il turismo, mi sentivo di fare questo rilievo. Sempre sulla tutela sentieristica, vado a chiudere, volevo domandare se c'è una regia pubblica che contribuisca a dare una mano, anche attraverso degli incentivi, alle associazioni di volontariato del terzo settore che sono attive sul territorio. Io parlo sempre con riferimento al Ponente. Grazie.
Grazie, consigliere Patrone, anche per la sintesi. Ariotti, prego.
Grazie Presidente, anch'io sarò molto breve, anche perché chiuderemo appunto questa seduta alle ore 20. Ma io ringrazio il collega, il consigliere delegato Bevilacqua, per l'esposizione dettagliata, per la sua delega, e questo, l'assegnazione, la nomina anche di questa delega sottolinea ancora una volta l'attenzione che dedica questa amministrazione all'attenzione per il territorio e i cittadini. Poi ovviamente ognuno può avere idee differenti sulle varie scelte, però a mio avviso aver dedicato delle deleghe specifiche ai consiglieri sottolinea appunto un'importanza maggiore per la vicinanza tra territorio e cittadinanza per lo sviluppo delle varie questioni e tematiche. Bene nell'osservatorio la salvaguardia per delle vallate, non solo per i problemi di carattere idrogeologico, che ovviamente Genova è una città molto particolare, sviluppata per lo più sul mare, anche perché lo spazio è poco, le costruzioni che sono state fatte nel dopoguerra con un abuso di costruzioni nelle colline, però poi si sono sviluppati, la città si è sviluppata nelle valli più note, dove c'era appunto spazio, Val Polcevera e Val Visagno. Senza ovviamente, non dobbiamo dimenticare, tutte quelle aree più verdi, quelle valli meno note, ma meno abitate, ma comunque molto importanti, dove possiamo avere problemi di carattere idrogeologico. Ma questa delega deve anche portare avanti un percorso, quello che ha elencato il collega, per lo sviluppo e la riqualificazione, valorizzazione dei percorsi di trekking, dei forti, i nostri forti che sono comunque stati dimenticati negli anni, ma adesso ci sono dei progetti molto importanti, anche direi fin troppo importanti per il collegamento con queste realtà, e dico anche dei nostri laghetti, dove tanti ragazzi magari sono sempre andati, le persone vanno ai laghetti, ma riscoprire anche questi luoghi. E aggiungo anche dei nostri siti storici presenti nelle vallate. Vedi l'acquedotto storico romano, che verrà ripristinato per la visita al pubblico, è stato già fatto un evento in merito, secondo me questo è una cosa molto interessante per la cittadinanza, ma che si relaziona anche con la parte del turismo. Quindi non vorrei essere troppo lungo, chiedo al consigliere delegato, vista la sua delega e il suo lavoro dettagliato, come si interfaccia con gli altri comuni limitrofi, perché le vallate spesso ovviamente confinano con altri comuni con situazioni anche idrogeologiche difficili, e come si relaziona in base proprio alla sua delega, alla collaborazione per le questioni elencate. Grazie.
Consigliere Buzzone, prego.
Sì, grazie Presidente. Capisco che l'ora sia tarda, mi preme però ricordare una cosa, le domande e soprattutto l'ultima domanda è veramente molto interessante da parte del collega Riotti, non lo dico per carineria ma perché lo credo davvero. Però ne veniamo da giorni in cui diciamo che dobbiamo parlare di bilancio, cioè io sinceramente il come il consigliere delegato Bevilacqua si interfaccia con gli altri comuni non so che cosa c'entri col bilancio, quindi cerchiamo di tornare al bilancio. Io non apro la polemica ai 19:50 perché tanto ne discutiamo tra 10 minuti, cioè il bilancio è sempre o non è mai, Presidente, perché allora come ha zittito dei membri della minoranza quando facevo domande più generali generiche, doveva forse toccare il tempo anche agli altri. Ciò detto, allora mi permetto anche io di fare una domanda che esula dal bilancio e chiedo, visto che ho il consigliere delegato le vallate davanti, se abbiamo finalmente degli aggiornamenti sullo sversamento del Varenna, visto che il gruppo di Lista Rosso Verde ha anche chiesto una commissione non ancora calendarizzata. Entriamo sul bilancio. Allora, il consigliere Bevilacqua, che ringrazio per la relazione, perché è stata una relazione comunque utile, puntuale, sulla quale dovremmo discutere altre 3 ore, perché quando mi parla di, come dire, il ponente, come interventi già attuati, dovremmo veramente aprire un libro, parlo del Branega, vabbè, ci vorrebbe una commissione ad hoc per parlare di questo, quindi sorvolo. Ha detto che la sua è una delega orizzontale. Allora, parlando di bilancio, mi viene da chiedere quali sono gli uffici con i quali lei si interfaccia, perché individuati gli uffici con i quali il consigliere si interfaccia, capiamo i centri di costo. Capire i centri di costo ci permette di analizzare quanto il comune intende nel previsionale di spesa spendere appunto per le vallate. Perché se io prendo e faccio un esempio per chiarire e per lo studio, cioè, ad esempio abbiamo la missione 8 che è assetto del territorio, però c'è anche dentro l'edilizia abitativa. Allora, all'interno degli uffici con i quali lei si interfaccia, quanto troviamo della missione 8 del preventivo di spesa? Ed essendo una delega orizzontale, mi aspetto che non sia che lei non si interfacci solo con quei centri di costo, ma che probabilmente le vallate vengono interessate dalla missione 8, ma da anche altre missioni, o che pure all'interno di una missione ci siano titoli e programmi differenti. Capire questo ci permette veramente di capire quanti soldini mette il comune nelle vallate. Triennale, parliamo del Varenna. Domanda: che fine ha fatto la frana di Rama Spessa, la paleofrana, che io non ho trovato nel triennale? Seconda domanda: secondo lotto di San Carlo, Rama Spessa, secondo lotto di San Carlo c'era da Rivello e di anno in anno lo spostate. quest'anno viene spostato. Spesa 1.800.000, finanziata per 200.000 euro nel 2024, 200.000 euro nel 2025, il resto altre annualità. Domanda: qual è il ragionamento politico o la scelta politica, o evidentemente una scelta non politica ma che deriva dal budget limitato, io questo non lo so, tale per cui questa amministrazione dal 2017 va sempre, come dire, in avanti rispetto a questo intervento che la Valle e in questo caso la Val Verenna aspetta? Perché vorrei capire se c'è un ragionamento politico o se c'è un ragionamento, diciamo, invece proprio di contabile, anche se non è il termine giusto. Grazie.
Consigliere Ariotti, prego.
Sì, molto brevemente. Tanto ringrazio il collega Bruzzone, però quello che volevo precisare, magari, perché anche nel ciclo amministrativo precedente, da quello che ricordo, durante le sedute di bilancio venivano comunque presentate tutte le deleghe di tutti gli assessori e consigli delegati, che in generale esponevano l'attività generale della loro delega, ovviamente riferita anche al bilancio, ma non solo, ecco, di solito funzionava così, poi giustamente ci sta anche puntualizzare su questo, però volevo ricordare questa cosa, tutto qui.
Consigliere D'Angelo, prego.
Sì, volevo solo... so che... ridere per non piangere, come diceva qualcuno. No, volevo solamente accodarmi alla riflessione del collega Ariotti, perché la seduta di oggi io la reputo molto positiva per le informazioni che quest'Aula ha ricevuto dai consiglieri delegati. Evidentemente, e con ogni evidenza, per la loro funzione comunque fanno riferimento a degli assessori, quindi hanno anche un limite rispetto a una libertà del budget di spesa e la decisione di condizionamento del bilancio che gli assessori invece non hanno, motivo per il quale spero, e lo dico in conclusione di questa commissione, che da domani mattina le commissioni possano svolgersi e svilupparsi nella medesima maniera, quindi come previsto dal regolamento, con un'introduzione di un assessore competente in materia che articoli una visione di massima su quello che è la linea di indirizzo del proprio agire, la partecipazione dei dirigenti, al quale viene riconosciuta la dignità piena di potersi esprimere in libertà rispetto al lavoro che sviluppano all'interno dell'ente, e con le audizioni che arrivano a qualificare e a portare dei contributi all'interno di quest'Aula, e con la possibilità dei consiglieri, qui commissari, di potersi esprimere in base alla corrispondenza tra le linee programmatiche, l'indirizzo politico-amministrativo e i numeri del bilancio. Penso che ai consiglieri delegati vada reso merito oggi di aver fatto questo lavoro con i limiti della loro funzione, perché è evidente che non sono assessori, ma che oggi ci hanno dato le motivazioni per le quali noi commissari possiamo giudicare se le voci di spesa che ci sono nel bilancio, nel triennale e quant'altro, sono corrispondenti agli obiettivi che ci sono stati esposti, e penso che questo sia un elemento, non dico utile, un elemento normale per quanto riguarda una commissione.
Prego, consigliere Bevilacqua, prego.
Grazie Presidente, intanto ringrazio tutti i colleghi che comunque hanno posto delle domande, si sono fermati anche per poter interagire con me nei meriti e nei contenuti della mia delega. Allora, consigliere Patrone, capitolo vesima, dico già, non rientra sulla parte della mia delega, quindi eventualmente poi sì, come consigliere sa benissimo, può eventualmente promuovere un articolo 54, un'interrogazione a risposta scritta, e l'assessore di riferimento le darà l'opportuna e giusta risposta. E Parco del Begua, bellissima domanda, la ringrazio. Allora, Parco del Begua è stata la prima cosa che per cui sono stato alla fine contattato nel merito e nel rispetto della mia delega. Il Parco del Begua vede all'interno, allora intanto, ci sono due enti, c'è la comunità e poi c'è la comunità dell'ente e poi c'è il consiglio dell'ente. Allora, nella comunità dell'ente rientra anche il comune di Genova, perché basta che ci sia un metro di terra e che sia. Mentre
mentre la comunità elegge il consiglio. Il consiglio è composto da 5 persone. Le 5 persone c'è un rappresentante di regione, 3 rappresentanti dei comuni e un rappresentante delle associazioni enti. Noi come Comune di Genova non ci siamo. Per quanto riguarda la comunità dell'ente invece sì, e lì nel mandato scorso, ma ritengo che anche in questo mandato l'assessore di riferimento sia l'assessore Campora, a cui ho già dato la mia disponibilità qualora volesse delegarmi per far parte della comunità dell'ente, in quanto comunque va a rientrare in un percorso di vallate anche lì. Marketing turistico non è sotto la parte mia. Il marketing turistico secondo me è una condivisione che può esserci tra l'assessore Bianchi e l'assessore Corso, perché comunque uno si occupa del marketing, una persona si occupa del turismo. È vero, c'è anche la consigliera delegata Gaggero. Sono le 8 anche per me. Sono le 8 anche per me. Allora, regia, invece, per quanto riguarda la regia sulle associazioni. Settimana scorsa abbiamo fatto un incontro con le varie realtà delle associazioni che ci danno una mano sul mantenimento dei percorsi sentieristici. C'erano tutte le associazioni di mountain bike e i vari CAI, che loro già percepiscono attraverso dei finanziamenti delle opportune risorse per poter andare avanti. Stiamo mettendo in piedi anche un protocollo d'intesa giusto per capire come entrare meglio in sinergia. Quindi su questo, grazie per la domanda, perché era un passaggio che tra l'altro non avevo citato prima. Consigliere Ariotti, sì, sviluppo e valorizzazione, sulla parte dei laghetti una cosa che sta facendo proprio la direzione e l'osservatorio anche per esempio sulla riqualificazione dei forti, verrà messa proprio nella rete sentieristica anche tutta una nuova cartellonistica. Quando ho quando abbiamo approfondito le potenzialità per quanto riguarda ad esempio, come dicevo prima, il percorso sulla rete sentieristica che da Fiorino andrà a Dente delle Bricche, lì tra l'altro ci sono dei laghetti che sono andato a visitare con le persone di Fiorino, del comitato di Fiorino, che giustamente ritenevano necessario, ritengono necessario anche una promozione, una riqualificazione e sponsorizzazione della Val Cerusa sotto il punto di vista, può essere turistico nel merito delle potenzialità dei laghetti, si potrà vedere un attimo di approfondire questo discorso anche con una cartellonistica in tal senso. Consigliere Bruzzone, allora, consigliere Bruzzone, aggiornamenti Varenna, le dico già, non rientra nella delega mia, mentre, allora, gli uffici con quali mi interfaccio, la direzione idrogeologica, geotecnica e storiche vallate, l'ufficio di riferimento, la direzione di riferimento. Era presente anche prima il direttore Grassano, che poi è dovuto andare via. Poi ovviamente nel rispetto delle altre direzioni il mio rapporto è con gli assessori e consiglieri delegati, al fine di poter poi fare dei confronti con le altre direzioni, che possono essere la direzione di Valcalda ad esempio, piuttosto che la direzione di Frongia. Poi frana rama spessa, è un intervento a progetto, le dico già questo, frana rama spessa in località Carpenara, che è in corso di progettazione definitiva, oltre, tra l'altro vi do anche questa informazione, oltre all'arginatura del Cerusa, località Giruminna. San Carlo, io vedo sul piano degli investimenti che c'è un secondo lotto pubblicato per quanto riguarda la parte di San Carlo. Ora non ho conoscenza tecnica rispetto alla sua domanda, è mia premura, mi sono preso nota, le risponderò appena recupero le informazioni. Chiedo scusa che non ho l'informazione in questo momento.
Grazie consigliere delegato Bevilacqua. Muzzone, Filippo, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, vista la disponibilità del consigliere Bevilacqua, che ringrazio, oltre ad avere, diciamo, una in assenza dell'assessore al bilancio, del capire come mai secondo l'otto di San Carlo viene spostato di anno in anno o perché viene in parte finanziato 2024-2025, perché cubo biglione 8, quindi non proprio... Ma spesso non entro perché è tardi, perché sapere adesso che è ancora in fase di progettazione dovremmo aprire una polemica, io lo dico consigliere, ma non è neanche responsabilità sua perché manca la parte della giunta. Vista la disponibilità poi di farmi sapere o per il tramite dell'assessore Picciocchi il motivo dello slittamento, le chiedo se è possibile di avere anche per il tramite dell'assessore Picciocchi, ho capito le direzioni, ma proprio un elenco dei centri di costo di questa delega qua e soprattutto le missioni e i titoli e i programmi coinvolti all'interno del preventivo di spesa, perché almeno così noi abbiamo, come dire, possiamo fare più, abbiamo il totale di quello che si intende per cura delle vallate. Se mi dà questa disponibilità va benissimo e l'attendo, grazie.
Prego consigliere Bevilacqua.
Io non ho, consigliere Bruzzone, assolutamente, non ho mai, la mia disponibilità c'è sempre, ripeto, addirittura io mi sono promosso per poter all'interno dei municipi fare delle riunioni apposite all'interno dei municipi, alcuni presidenti non mi hanno manco risposto, e altri invece sì, quindi io assolutamente sono a disposizione.
Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la seduta della Commissione 3 Bilancio, congiunta alla 5, 6 e 7. Buona serata a tutti.